Ecco carissimi, allora siamo alla quarta domenica di Avvento e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che hai generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Ecco carissimi, da questo Vangelo apprendiamo che il Signore ha due nomi. Uno è il Salvatore e l'altro è l'Emmanuele. Gli sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. E abbiamo in questo tempo di avvento, abbiamo tre personaggi tipici che ci aiutano a preparare la venuta del Signore. Il primo è Isaia, il profeta lontano, vissuto circa 7 secoli prima di Gesù Cristo, che annuncia quella gioia, quella pace che intravede da molto lontano. Invece c'è qualcuno che la vede da vicino, è Giovanni Battista, il profeta vicino, che è già testimone della venuta del Messia e lo indica come colui che viene dopo di me. E infine abbiamo Maria, che ha portato addirittura in grembo il Messia. Lei non lo annuncia, non lo indica, ma lo porta addirittura in grembo. E quindi il tempo di Avvento è un tempo particolarmente adatto per ricordare la tutta pura. Abbiamo anche l'Immacolata, abbiamo avuto l'Immacolata, lo splendore di grazia, la primogenita della redenzione. Cristo fu il primogenito della nuova umanità e Maria fu la primogenita della redenzione, la preservata per i meriti di Cristo in anticipo dal peccato originale. Siamo in un mondo, come scriveva uno scrittore russo, Eutachimov, e diceva: il mondo è sempre più un mondo senza Dio perché è un mondo senza madre, quindi Dio non vi può nascere. E quindi non c'è più neanche il Natale, come diceva il Cardinal Bifi. Si festeggia, ma non c'è nessun festeggiato. La società attuale sta snaturando il Natale. Non è più celebrato secondo il suo significato etimologico. Natale vuol dire nascita di qualcuno, ma solo come festa delle luminarie, dell'assalto alle vetrine, dei regali. E il festeggiato è assente. Anzi, non si sa neanche più chi sia o che ci sia. Eppure quel nascituro ha segnato la storia dell'umanità. Cosa vuol dire essere nel 2022 d.C.? Se non fosse nato lui, non saremmo certamente in questo secondo millennio. Cosa significa giorno del Signore? Domenica, dies domini, se non fosse morto e risorto lui non ci sarebbe certo la domenica. Gli ebrei festeggiavano il sabato, i cristiani festeggiano la domenica e ora si festeggiano addirittura tutti e due col sacro santo weekend. Non si sa più chi sia il festeggiato. Ma il Vangelo di oggi ci parla anche di un'annunciazione. E di un angelo. Allora, l'angelo non si sa chi sia e E l'annunciazione è fatta a Giuseppe. E questo sta a significare che gli annunci e le chiamate di Dio sono rivolte anche a noi. Quanta ispirazione a fare il bene, a fuggire il male abbiamo ricevuto anche noi, eh? Quindi chiediamo a lei la piena di grazia, questa docilità alle ispirazioni del Signore, eh? Ma quello che mi ha colpito, beh, voglio sottolineare una frase di questo Vangelo, l'angelo appare a Giuseppe e gli dice: non temere, Giuseppe, non temere di prendere con te Maria. Guardate che questo verbo non temere ritorna 365 volte nella Bibbia, cioè una volta per ogni giorno potremmo dire ad ogni giorno il suo non temere, eh? Alla festa dell'Immacolata era rivolto a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia presso Dio. Oggi è rivolto a Giuseppe e è rivolto ad ognuno di noi, perché siamo in un'epoca in cui c'è di che temere, se guardiamo le cose come vanno, La paura, riprenderò un po' il tema, l'ho accennato l'altra volta, la paura è quella che spegne la gioia. Domenica scorsa era la domenica Gaudete, gioite. Ma cos'è che spegne la gioia? È proprio la paura. Vediamo anche nei Vangeli gli apostoli, quando si è scatenata quella tempesta sul mare di Galilea, il mare era infuriato e Gesù dormiva, altro che paura, e Gesù dormiva mentre gli apostoli si erano lasciati prendere dal panico. Lasciarsi prendere dal panico è precipitare nella tempesta, cioè la tempesta non è solo fuori, ma è anche dentro di noi. Dobbiamo avere la certezza che in noi, colui che è in noi, è più forte di tutto, è più forte di quello che è fuori, di quello che capita fuori, eh? E vi avevo detto che la paura, dovevo suddivisa in 5 punti, ma non li ho spiegati, li ho appena accennati, allora la riprendo. Allora, i 5 punti della paura sono questi. Primo, qual è l'origine della paura? Non è per niente divina. L'origine della paura è il peccato originale. Dopo che hanno peccato, il Signore si presenta nel giardino dell'Eden, dice: Adamo, dove sei? E quello si nasconde perché ha paura. Paura di Dio, paura del Padre suo. Quindi, primo punto, l'origine della paura è il peccato. Secondo, le cause possono anche essere naturali, come vi dicevo l'altra volta. A forza di sentire brutte notizie, telegiornali, schermi, internet, eccetera, questi suscitano in noi la paura, quindi bisogna usare mezzi naturali, cioè proteggerci da tutte queste notizie. Ma chi ce lo fa fare di stare lì incollati a ascoltare brutte notizie? E oltretutto le brutte notizie ci diminuiscono anche le difese immunitarie. Dicono che la gioia, invece, coltivare la gioia aumenta le endorfine, che sono quelle che presiedono al sistema immunitario, quindi siamo anche più forti contro le malattie, eh? Terzo punto, c'è una causa naturale alla paura, ma c'è una causa soprannaturale, vorrei dire sottonaturale, è il maligno. Quello fa di tutto per spaventarci, per ricordarci tutti tutte le cose che sono andate male nella nostra vita, e così ci fa dubitare di Dio. Ecco lì, hai visto come non riuscivi a cavartela e questa volta sarà ancora peggio. E allora noi facciamo come ha fatto il Signore, non lasciamogli l'ultima parola, via da me! Al deserto, Signore, sta scritto via da me, e poi arrivarono gli angeli. Bisogna cacciarlo. Quando ci sono degli intrusi, se entrano degli intrusi in casa, o il padrone di casa sono io, fuori di qua. E quello lì è un intruso, fuori. Bisogna comandare. In casa nostra comandiamo noi. Quarto punto, per vincere la paura. Invocami e io ti risponderò, dice il Signore. Invocami e ti farò vedere cose straordinarie. Quindi ricorriamo al Signore, chiediamo il suo spirito per essere forti, per affrontare le difficoltà. Guardate che le difficoltà, le battaglie, le batoste, non ci fortificano mica. Ci sono perché siamo. È la vita che è composta di battaglie, di batoste, di difficoltà, eccetera. Ma quelle le sfrutta il maligno per farci dubitare della presenza di Dio, dell'amore di Dio. Quindi noi dobbiamo rifugiarci in Lui. Non pensare che a forza di difficoltà noi diventiamo forti, no, noi a forza di difficoltà diventiamo deboli, diventiamo più deboli. La difficoltà deve farci rifugiare in Dio e trovare la sua forza in Lui, come Gesù al deserto. Ma nelle tentazioni è mica diventato più forte perché è stato tentato, ma perché l'ha scacciata la tentazione, perché si è rifugiato nel Signore. Dio è il più forte. Ecco, allora, oggi vorrei farvi. Sabato prossimo sarà Natale. Allora, oggi vi faccio un regalo di Natale. Vi condivido. Chiamiamolo un insegnamento che ho sentito anch'io che è veramente molto utile per vivere, affrontare le prove, le difficoltà, affrontare tutto quello che la vita ci presenta e che ci come dire, e ci mette alla prova, la prova Dio prova per approvare. Dopo la prova saremo approvati da Dio, ma la prova bisogna superarla. Allora, ve lo suddivido in parecchi punti anche questo insegnamento. Allora, mettiamo che abbiate un problema assolutamente insolubile. Umanamente parlando, non si sa come risolverlo. Ho una malattia incurabile. Vi hanno detto che non c'è niente da fare. Avrà il suo decorso, sarà degenerativa, andrà avanti e voi non sapete che pesci pigliare. A livello umano non sapete che pesci pigliare. C'è la soluzione è divina. La soluzione è divina. Allora, in questi casi sapete cosa dovete fare? Dovete seminare un granello di fede. Dovete seminare in voi, nel vostro cuore, un seme incorruttibile. Ora ce lo dice la scrittura che il seme incorruttibile è quello della fede. Allora, voi davanti a questa difficoltà, seminate questo seme della fede e vi servite della parola di Dio per seminare questo seme della fede. Guardate che nella parola di Dio ci sono 33.000, più di 33.000 promesse. Allora, se è una malattia incurabile, il seme che dovete seminare è questo. Il Salmo 102 ricorda tutti i benefici del Signore, egli perdona tutte le tue colpe e guarisce tutte le tue malattie. Allora, seminate nel cuore questo granello, e il Signore dice che il granello di senape è il più piccolo, ma ha una forza che se voi avete questa fede come un granello di senape, dite a questa montagna, buttati nel mare e questa si butterà. Allora, cominciate a seminare questo seme nel vostro cuore, questo seme incorruttibile della parola di Dio, ne trovate finché volete. Io vi ho citato, il Signore perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie. Nella prima lettera di Pietro 1,23 c'è scritto, citando Isaia, il Signore si è caricato delle nostre infermità e delle nostre malattie e per le sue piaghe siamo stati guariti. Quindi, primo passo è seminare questo seme. Secondo passo, quindi cercate la parola appropriata nella scrittura per i semi, dipende dalla difficoltà, se avete bisogno di superare una difficoltà, io adesso vi ho detto se avete bisogno di superare una malattia, ma per qualsiasi altra difficoltà c'è il seme appropriato. Secondo passo da fare. Ce lo dice il Signore in Marco, nel Vangelo di Marco 1,23, dice: qualsiasi cosa chiedete al Signore, non dubitate e vi sarà data. Oppure, se dite a questa montagna di buttarsi nel mare e non dubitate nel vostro cuore, quella si butterà nel mare. Quindi, ciò che chiedete, sappiate che vi sarà dato, non dubitate. Secondo, quindi, dopo aver buttato il seme, bisogna, come dire, che sia impiantato bene nel terreno. Terza cosa da fare, cosa si fa con i semi? Sì, bisogna innaffiarli, perché se no seccano. Bisogna innaffiarli. Allora, una volta che avete seminato questo seme nel cuore, che è la parola di Dio, incorruttibile, lo innaffiate. Con che cosa lo innaffiate? Sempre con la parola di Dio. Vi ricorderete quando vi viene il dubbio, vi ricorderete: io ti perdono, perdono tutte le tue colpe, guarisco tutte le tue malattie, per le tue piaghe sono stata guarita. Ogni volta che vi viene un dubbio, voi lo innaffiate con la parola di Dio. Quarto punto è: non andare continuamente a sradicare il seme per vedere se la cosa funziona. Cosa significa sradicare il seme? Significa che ogni volta che ti svegli al mattino e senti il male, e senti i dolori, eccetera, tu trai la conclusione: ecco, la cosa non ha funzionato. Così tu sradichi il seme, lo tiri di nuovo fuori e lo butti via. No, tu devi credere nella parola di Dio. Dio non può mentire. Questa è parola di Dio. Quindi, non sradicate questo seme credendo a ciò che sentite, ma avendo fede nella parola di Dio. È quella che vi dà la sicurezza di essere nel giusto. Quindi, perseverate diciamo così in questa fede nella parola di Dio. Quinto punto, ci sarà il nemico che farà di tutto per estirpare questo seme. Non può metterci le mani sopra. Quello l'avete seminato voi, è parola di Dio, e lui con la parola di Dio si è già bruciato una volta quando Gesù si è incarnato, il suo sangue l'ha bruciato e quindi fugge alla lontana. Ma cerca di convincervi che la cosa non funziona perché vi porta sempre davanti alla vostra situazione, come vi sentite, eccetera, eccetera. Vedete che non ha funzionato, magari se per 4 giorni di seguito voi perseverate nella fede, ma il quinto giorno vedete che la cosa è sempre uguale, E allora dite, non ha funzionato, allora sradicate il seme. E certo che il seme non può diventare una pianta così. Se un giorno è seminato, il giorno dopo è sradicato. Quindi avere fiducia nel Signore e perseverare in questa fede, e allora i risultati saranno assolutamente immancabili. Il Signore è fedele. Il Signore non promette cose che non dà, perché Lui può tutto, Lui può anche l'impossibile. E quindi cerchiamo di vivere al di sopra. Vi avevo già detto una volta, no? Il sentire, in francese si dice le sentiment, il sentimento. Il sentire mente. Non basiamoci sul sentire, ma basiamoci sulla parola di Dio, sul fatto che a Dio nulla è impossibile. Tutto quello che vuole il Signore lo realizza, ma chiede il nostro apporto, chiede la nostra fede. Quanti malati guariti nel Vangelo? Ha mai detto una volta vai in pace, io ti ho guarito? No, ha detto va, la tua fede ti ha guarito. E quindi quello che ci manca è proprio questa perseveranza nella fede, è questa perseveranza nel credere di più nella parola di Dio, nel credere di più in Dio che in quello che sentiamo, che in quello che vediamo. Quello che sentiamo e quello che vediamo passano, mentre Dio è invisibile, Dio rimane, anche se non lo vediamo, Lui è lì e può l'impossibile. Quello che nessuno può, eh? Quindi chiediamo al Signore questa grazia di avere questo radicamento nella fede e rimanere radicati nella fede. E per questo lo chiediamo a Maria, lei che è stata eroica nella fede, ai piedi della croce, ha dovuto la spada le ha trapassato l'anima, ma non ha dubitato. Ma non ha dubitato, è andata fino in fondo. Chiediamo quindi a lei questa grazia, la piena di grazia, questa fermezza nella fede, e a lei che non è mai stata neanche per una frazione di secondo sotto il potere del nemico e in balia di cattive ispirazioni. Chiediamole questa grazia di diventare un po' più come lei, zolla innocente, fiorita e profumata, aiuola nell'immensa palude dell'umanità, diceva San Paolo VI. Pensate, zolla innocente, fiorita e profumata, aiuola nell'immensa palude dell'umanità. E chiediamo a lei di ravvivare anche la nostra speranza per portarla nel mondo intero. Facciamoci portatori di speranza e di pace. Scriveva Charles Péguy, uno scrittore francese. La fede che preferisco, dice Dio, è la speranza. Quindi l'atteggiamento specifico dei cristiani deve essere la speranza, cioè la certezza che Lui cammina con noi, non la speranza meteorologica, ma speriamo che domani piova, col punto interrogativo. No, la speranza teologica è certezza che Lui è con noi, cammina con noi e ci conduce per mano. C'è una bella poesia, che dice. Possa la strada venirti incontro, possa Dio tenerti sul palmo della mano fino al prossimo incontro. Al termine della via non c'è la via, ma il traguardo. Al termine dell'inverno non c'è l'inverno, ma la primavera. Al termine della morte non c'è la morte, ma la vita. E visto che siamo nella quarta domenica d'Avvento, vi racconto la storiella, ve la ripropongo, delle quattro candele, che è bellissima. Allora, c'erano quattro candele che bruciavano lentamente sull'altare. E il silenzio era talmente forte in quella chiesa, in quella penombra, che si poteva sentire la conversazione delle quattro candele. La prima disse: Io sono la candela della pace. Ma nel mondo c'è tanto odio, ci sono guerre, ci sono divisioni, anche nelle famiglie, anche fra fratelli e sorelle. La pace non è più coltivata e E allora lei diventò tutta triste, triste e si spense. La seconda candela prese la parola e disse: Io sono la candela della fede. Ma nel mondo tutti vogliono toccare, sperimentare e non credere. L'ha detto anche Gesù: quando tornerò troverò ancora la fede sulla terra. Invece di vivere nella fede, vogliono vivere nel visibile, nell'evidenza di ciò che accade. Si guardano attorno, guardano quello che capita e non guardano più in alto e non mi vengono più a cercare. E diventò tutta triste e si spense. La terza candela disse: Io sono la candela della gioia, ma nel mondo c'è tanta tristezza, c'è tanta paura, c'è tanta ansia, c'è tanto stress. La gioia sembra sparita dal pianeta Terra. Io non so se sia in qualche altro pianeta, ma sulla Terra sembra proprio che sia sparita. Nessuno mi viene più a cercare, disse la candela della gioia, e diventò tutta triste e si spense anche lei. A quel punto entrò un bambino nella chiesa e vide queste tre candele spente e si mise a piangere e disse: Ma perché vi siete spente? Ma qui c'è troppo buio qua dentro. Allora, sentite, sentite, la quarta candela prese la parola e disse: Bimbo mio, non piangere, perché ci sono ancora io. Era ancora accesa la candela della speranza, ci sono ancora io. Essendo io accesa, prendendo me, tu puoi riaccendere tutte le altre. Sai chi sono io? Sono la candela della speranza. E allora il bimbo prese la candela della speranza e accese tutte le altre che illuminarono la chiesa, illuminarono di gioia, di fede, di pace, tutto l'ambiente, e il bambino si mise a saltare di gioia anche lui, perché con la candela della speranza aveva riacceso tutte le altre. Ecco, dobbiamo fare così anche noi, dobbiamo fare così anche noi, con la candela della speranza, riaccendere la gioia, riaccendere la fede, riaccendere la pace. Chiediamo al Signore il dono della pace. Viene tra noi il principe della pace, ma deve venire anche sta pace sulla terra. Deve venire, dobbiamo crederlo con tutto il cuore. Ecco, carissimi, allora passo alla vitamina spirituale, intitolata così: Cos'è questa vita? Questa vita è la tua nave, non la tua dimora, cioè è un mezzo di trasporto e il capitano non sei tu, anche se il mare è agitato. Il capitano sa come fare per calmare la tempesta. Quindi fidati e affidati e di Gesù in te confido, a te mi affido, di te mi fido. E sì, se c'è qualcuno di cui dobbiamo fidarsi, l'unico capitano che ha sgridato anche la tempesta è stato lui, che ha detto alla tempesta: taci, esci, eh? L'unico. E quindi se abbiamo lui in noi, abbiamo veramente in noi il più forte, non abbiamo ragione di temere. Allora chiediamo che il più forte prenda sempre più spazio in noi e faccia fuggire tutte le ansietà, le paure, i timori, e così affronteremo il Natale, vivremo il Natale un po' meglio di come l'abbiamo vissuto magari gli altri anni. Ecco, carissimi, allora ci faremo gli auguri sabato prossimo. E intanto buona quarta domenica di Avvento con la candela della speranza. E se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-7553-847 e poi sul sito In Cammino con Gesù trovate tutto il resto. E ciao a tutti da Vilma.